voi mi sentiate? La registrazione è comunque attiva, per cui se siamo d'accordo possiamo partire con l'appello. Prego, segretario. Il secondo agente che abbiamo assunto prenderà servizio il 2 di gennaio, portando così la dotazione del nostro ufficio di polizia locale, perché non si tratta di corpo, ma di ufficio di polizia locale, a 4 persone, 3 agenti più il comandante. Dal 2 gennaio un agente passerà amministrativo, diventerà annesso e si occuperà di notificazioni. Questa è la prima notizia che vi devo dare. La seconda è che la Giunta ha recentemente approvato delle agevolazioni per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi attuati presso la scuola. Visto che siamo in periodo di Open Day, magari sulle informative che girano c'è un po' di imprecisione, volevo comunicare questa cosa, che dal prossimo anno scolastico, cioè l'anno scolastico 24-25, i frequentanti della scuola di Badalasco, allo scopo chiaro di agevolare le iscrizioni verso di Badalasco, avranno una riduzione generalizzata sul costo mensa del 20%, applicabile ai vari scaglioni ISEE. Inoltre, i secondi fratelli, per tutte le scuole, quindi per la scuola di Badalasco, ma anche per la primaria di Fare, per la scuola dell'infanzia, vediamo i telefoni per favore. Sia per la scuola di Badalasco che per la primaria di Fara che per la scuola dell'infanzia di Fara, i fratelli avranno una riduzione del 20% applicabile ai vari scaglioni ISE. Dal terzo fratello in poi ci sarà la gratuità della messa. Per quanto riguarda il servizio di trasporto, per coloro i quali da Far dovranno raggiungere la scuola di Badalasco, il plesso di Badalasco, ci sarà uno sconto, anziché 540 all'anno, la tariffa intera sarà portata a 100 euro, scalabile man mano secondo le esenzioni del diesel. Questa è la seconda informazione che vi volevo dare. Possiamo passare al secondo punto dell'ordine del giorno. Che recita variazione numero 8 al bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 175,4 del testo unico degli enti locali adottata nel di emergenza, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 190 del 24/11/2023. Voi consiglieri avete ricevuto la proposta che vi sto per chiedere di approvare. Si tratta dell'ultima variazione che abbiamo assunto e che era del valore di 6.141 euro, che erano fondi, Martina, correggimi, erano fondi derivati dai finanziamenti Covid, giusto? Che non sono stati ancora impiegati e che saranno usati per informazione del per 4.000 euro dello sport. Virtù delle iniziative che l'assessore ha intrapreso recentemente, e 2.000 euro andranno al servizio di polizia locale per degli interventi sul territorio. Chi è favorevole? Se avete qualcosa da dire, consigliere, da chiedere, sono a vostra disposizione. Questa è l'ultima variazione dell'anno che cercavo di aggiustare mentre ho posto questo piccolo residuo. Se mi dovete chiedere qualcosa, altrimenti metto i voti. Chi è favorevole all'approvazione del punto numero 2 dell'ordine del giorno? Anzi, la mano. Tutti favorevoli. Devo chiedere la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Anzi, la mano. Punto 3. Addizionale comunale all'IRPEF. Anno 2024, determinazione aliquota e soglia di esenzione. Allora, incomincia la serie, che poi sono tre, serie di delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione. La prima è quella riguardante l'addizionale dell'IRPEF. La notizia importante, consiglieri, che vi do è la seguente, che quest'anno apporteremo una sensibile riduzione alle aliquote comunali del IRPEF. Il bilancio è solido, per cui ci consente di restituire ai cittadini quello che a suo tempo era stato richiesto in più, quando la situazione di bilancio era un po' precaria. Penso di dare una buona notizia. Avevo detto che ci saremmo impegnati per rapportare questa riduzione e finalmente ci siamo riusciti. Di che riduzione si tratta? Di sensibile riduzione, perché innanzitutto riconfermiamo la soglia di esenzione totale all'addizionale fino a 15.000 euro. Dopodiché, stante il fatto, ma non è ancora certo, che le aliquote vengano ridotte da 4 a 3, ma non è certo se i comuni seguiranno le aliquote della legge di bilancio, perché può essere che per i comuni nascino ancora 4 aliquote. In ogni caso, adesso ragioniamo su 4 aliquote e gli scaglioni saranno i seguenti. Per redditi superiori a 15.000 euro, perché fino a 15.000 c'è l'esenzione totale. Da 0 a 15.000 euro l'aliquota passa da 0,73 0,70. Per redditi da 15.001 a 28.000 l'aliquota passa dallo 0,77 allo 0,71. Per redditi da 28.001 a 50.000 l'aliquota passa da 0,78 a 0,75 e per redditi oltre 50.000 euro l'aliquota rimane alla soglia massima di 0,80. Per cui, ripeto, su tre aliquote facciamo la riduzione da 0,73 a 0,70, da 0,77 a 0,71, da 0,78 a 0,75. Consiglieri, mi dovete chiedere qualcosa? Prego.
No, mi chiedere era semplicemente un ringraziamento perché è un cerchio che si chiude. Uno dei primi consigli, se non il primo, di questa legislatura avevamo utilizzato queste aliquote con la promessa che dovevano essere passate prima possibile quando il bilancio ovviamente finito.
grazie, consigliere Grossi, però le cifre sono, tra virgolette, irrisorie, però il segnale, sono due segnali, un segnale sicuramente di beneficio alle famiglie, soprattutto quelle con reddito medio-basso, ma anche un segnale di serietà da parte nostra. Avremmo detto che se sistemavamo il bilancio, la restituzione alle famiglie era doverosa. Quindi l'abbiamo attuata. Si parla di circa, alla fine della fiera, di circa per le casse comunali, di circa 75 milioni. È una cosa molto importante, secondo me. Penso che la cosa possa essere. Prego. Nessuno. Quindi metto i voti. Se siamo d'accordo ad approvare il punto 3 dell'ordine del giorno, addizionale comunale all'IRPEF 2024, determinazione aliquota e soglia di esenzione, alzate la mano, alziamo la mano. Tutti favorevoli, anche in questo caso vi devo chiedere la immediata eseguibilità. Sì, perché sono chi è favorevole all'immediata eseguibilità, alzi la mano. Punto 4 all'ordine del giorno, nuova imposta municipale propria, IMU, determinazione delle aliquote per l'anno 2024. Anche in questo caso, essendo delibera propedeutica al bilancio, viene riproposta la stessa imposta nello scorso anno, per cui nulla per quanto riguarda l'IMU sulle seconde e terze case davanti viene modificato. Quindi l'aliquota nostra è dell'1,06 massimo, giusto? Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9, relative pertinenze 0,60%, fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%, terreni agricoli 0,96%, fabbricati gruppo D 1,06%, aree fabbricabili 1,06%, altri immobili 1,06%. Consiglieri? Metto i voti, chi è favorevole all'approvazione del punto numero 4, nuova imposta municipale propria IMU, determinazione delle aliquote per l'anno 24, alzi la mano. Alla unanimità, vi devo chiedere l'immediata eseguibilità, chi è favorevole, alzi la mano. Immediata eseguibilità. Punto 5 all'ordine del giorno. Approvazione del documento unico di programmazione 24-26. Il DUP, il famoso DUP, che è un documento programmatorio che tutti gli anni accompagna il bilancio di previsione. Prima di lasciare la parola ai vari assessori che illustrino la parte di loro competenze, delle loro partite, faccio un breve commento. Questo è l'ultimo bilancio che noi andiamo ad approvare. Questa amministrazione approva questo documento programmatorio per l'ultima volta. In questo documento rientrano determinati interventi, vengono riconfermati tutti i servizi che il Comune eroga e vengono considerati anche degli investimenti importanti quest'anno. Poi l'assessore alla partita illustrerà gli interventi che sono in programma quest'anno. Questa premessa mi serve anche per ringraziare la struttura tecnica del Comune, i vari uffici, che hanno consentito innanzitutto di rispettare per tutti gli anni un trend sempre più favorevole nell'amministrazione della cosa pubblica in termini di servizi e di opere, ma soprattutto quest'anno, questa volta, ci hanno consentito di approvare il bilancio di previsione per la prima volta dopo tanti anni nei termini di legge, posto che i termini di legge consentono l'approvazione entro febbraio, entro marzo, in alcuni casi entro aprile, però approvare un bilancio di previsione entro la fine dell'anno è una cosa molto importante per un'amministrazione, consente di evitare l'esercizio provvisorio circa i 12esimi e ci consente quindi di avere da subito, da come gira l'anno, una fase programmatoria ben precisa e degli investimenti da fare in modo ben preciso. Quindi grazie, qui c'è la dottoressa Chizzoli che è un po' l'anima di tutti gli uffici, perché poi la strategia è a cura dell'ufficio della ragioneria, il quale ufficio deve un po' fare da collettore presso tutti gli altri uffici affinché l'attività programmatoria sia ben delineata. Per cui grazie veramente di cuore a nome del Consiglio e della Giunta. Lascio la parola ai miei collaboratori, a cominciare dall'assessore ai servizi sociali. Diretta, prego.
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda le politiche sociali, gli indirizzi generali sono quelli di favorire una collettività aperta che aggrega e promuove le relazioni e mantiene la coesione sociale, tutelando le categorie più deboli. L'obiettivo è quello di promuovere servizi e attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione al terzo settore che operano in tale ambito. L'intento è di affermare un sistema di servizio che dia centralità alla persona e preveda la soddisfazione dei suoi diversi bisogni, dai primari a quelli della promozione e inclusione sociale. Questo presuppone l'esistenza di un'offerta differenziata, capace di risposta ai diversi bisogni e non improntata solo alla logica assistenziale ed emergenziale. Pertanto sono previsti interventi nei vari settori, gli interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido, mediante e con il proseguimento del progetto del sistema integrato 06 con la costituzione del comitato locale e il sistema di coordinamento educativo 06, mediante anche la costituzione del polo dell'infanzia con il nuovo asilo nido e la nuova sezione primavera che si verrà a realizzare. L'obiettivo è di sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo e di cura e favorire anche una presa in carico delle fragilità familiari in termini preventivi. Un altro progetto valuta gli interventi per la disabilità e gli interventi previsti sono quelli, abbiamo già un progetto in corso che è il progetto Dopo di Noi e l'attivazione anche di progetti di vita in collaborazione con gli enti gestori del territorio, ampliando anche la collaborazione con le famiglie delle persone con disabilità per la costruzione del progetto di vita, facendo attenzione soprattutto all'autonomia e all'inclusione sociale durante la vita adulta e nel venir meno del sostegno genitoriale. L'obiettivo è di mantenere e di migliorare il rapporto con le famiglie, creando una cultura inclusiva e rilevando preventivamente i bisogni emergenti dei singoli e della comunità. Gli interventi sugli anziani, praticamente è quello di valorizzare gli anziani autosufficienti come risorsa al servizio dell'intero paese, con la promozione di iniziative che li coinvolgano in ruoli e compiti di valenza sociale e garantire la permanenza a domicilio dell'anziano. Dare anche continuità alla progettazione degli interventi a favore degli anziani e di chi se ne prende cura, in un'ottica di percorsi sociosanitari integrati o di autonomia. Per gli interventi anche per i soggetti a rischio di esclusione, mediante avvio di percorsi di tirocini extracurricolari per persone in situazione di svantaggio. Per gli interventi alle famiglie in difficoltà economica, l'attivazione di bandi di erogazione di microcredito. Inoltre, per gli interventi per il diritto alla casa, con la programmazione territoriale dell'offerta abitativa, la riduzione delle situazioni di emergenza abitativa. Per quanto riguarda la programmazione e il governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali, si prevede, a attraverso l'implementazione del servizio sociale di rispondere a questi bisogni. Inoltre, per quanto riguarda invece la cooperazione e l'associazionismo, di creare un'opportuna sinergia tra le parti sociali operanti sul territorio e di continuare la collaborazione con le associazioni che operano a stretto contatto con l'amministrazione comunale, anche con la ridefinizione della convenzione con la locale Croce Rossa italiana. A grandi linee abbiamo questo.
Bene, grazie Assessore. Andiamo avanti con la domanda.
Non riesco ad accedere alla posta,
prego.
Allora, con l'approvazione di questo dubbio andremo a sistemare gran parte delle strade che sono, diciamo, da sistemare a fare, sono messe male, e quindi faremo una manutenzione straordinaria delle vie e delle piazze che ne sussistono di bisogno. Ci sarà anche un ampliamento del percorso ciclopedonale a Badalasco, una manutenzione straordinaria del cimitero comunale e la sistemazione di aree verdi, comprese parchi, giardini, comprese le manutenzioni. Un efficientamento energetico delle palestre con un relamping della palestra e le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sempre relative a marciapiedi e a tratti che ne bisognano. Questo è quanto riguarda, molto stringato, nella parte del GUP relativo alle opere pubbliche. Grazie.
Sì, non bisogna dimenticare l'opera per le opere pubbliche, anche se non è scritto in questo GUP, magari, ma deriva da
precedente.
Situazioni precedenti, l'avvio del cantiere, del grosso cantiere del PNRR del nuovo Nido, che impiegherà risorse per 2.100.000 euro, finanziato quasi interamente dal contributo soprattutto del PNRR. Assessore Teodi, per quanto riguarda lo sport e il commercio, dite qualcosa.
Vabbè, come missione, cioè abbiamo l'obiettivo strategico che è il primo, collaborare proattivamente, intercettando per tempo le richieste delle associazioni per consentire allo sport di rimanere un settore vivo e favorirne la crescita e renderlo accessibile anche alle situazioni di fragilità e disabilità. Poi, la nuova concessione in gestione degli impianti sportivi di via Reseghetti e delle palestre comunali attraverso un bando, il mantenimento e l'efficienza e la sicurezza degli impianti sportivi, delle palestre di proprietà comunali, adeguamento e miglioramento delle strutture sportive. Mentre, come quarto punto, attività varie del tempo libero al chiuso presso il centro di aggregazione che è l'immobile Falcone Borsellino in via Canonica. Come obiettivo operativo abbiamo la particolare attenzione e disponibilità al dialogo e al fine di intercettare per tempo e dar seguito, ove possibile, alle richieste delle associazioni, organizzando incontri, agevolare il patrocinio per attività di promozione sportiva e senza finalità di lucro, facilitare la comunicazione delle proposte di cui sopra anche in ambito scolastico e coinvolgere le scuole per trovare sinergie giuste per lo svolgimento dello sport anche dopo l'orario scolastico, anche questo organizzando incontri. Poi collaborare con l'azienda consortile sul progetto Facciamolo per Sport, finalizzato l'integrazione all'interno dei contesti sportivi del nostro comune di minori e giovani adulti con disabilità e fragilità, agevolare il patrocinio alle attività del tempo libero organizzate prioritariamente da associazioni o altri organismi senza fini di lucro. Questi sono i due obiettivi elencati nel tutto.
Prego, Assessore.
Okay. Per quanto riguarda l'istruzione del diritto allo studio, gli obiettivi strategici sono...
Sentite.
Sentite. Allora, per quanto riguarda, io davvero l'assessorato, per quanto riguarda l'assessorato pubblica istruzione, riconoscere come la funzione educativa della scuola abbia risvolti profondi nella società civile, affermando che la formazione di bambini e giovani è il frutto di un'azione comune con le istituzioni scolastiche e le altre realtà del territorio. Quindi sostenere la scolarità al merito e ai valori dell'accoglienza. Al merito abbiamo attivato anche delle borse di studio da qualche anno, con il contributo della BCC oltre al nostro, della solidarietà, alla legalità, all'alimentazione, sono tutti i progetti che abbiamo sviluppato all'interno del piano dell'offerta formativa, ai pericoli del web, al bullismo e alla sicurezza stradale. Come servizio ausiliare, la mensa con raccolta delle domande di riduzione ISE, trasporto scolastico, casa e scuola, il piedibus, da quest'anno poi il piedibus è stato implementato, abbiamo diciamo, fornito anche del materiale per i bambini, il pre post scuola, noi ci siamo attivati anche per attivarlo quest'anno, ma non abbiamo avuto un grosso riscontro da parte delle famiglie, la gestione delle cellule librarie che sono del nostro, assistenza della disabilità nella scuola. Per quanto riguarda il diritto allo studio, promuovere percorsi educativi con opportunità di crescita e di sviluppo armonico della persona in collaborazione con la scuola e le altre realtà del territorio. L'impegno delle amministrazioni comunali in ambito scolastico è evidenziato dall'approvazione del piano di interventi per l'attuazione del diritto allo studio. La programmazione delle attività collegate all'istruzione prevede il mantenimento dell'impegno finanziario del comune finalizzato proprio alla prosecuzione dei servizi già attivati in passato e oggetto di iscrizione di piano di diritto allo studio stesi anche sulla base delle richieste dell'istituto comprensivo. Quindi si intende collaborare con l'istituto comprensivo al fine di predisporre proprio un piano di offerta formativa triennale, un piano di diritto allo studio triennale per migliorare la programmazione congiunta. Saranno mantenuti i servizi fondamentali finora offerti dall'amministrazione, ad esempio il contributo per l'acquisto di libri di testo alla scuola primaria. Si sosterranno i progetti di offerta formativa, con particolare riguardo ai temi dell'accoglienza, del rispetto dell'ambiente, della solidarietà, della libertà, come ho detto prima, e la partecipazione a eventi istituzionali e iniziative culturali in collaborazione con il settore cultura e le associazioni locali, il potenziamento dei percorsi di inclusione, sarà mantenuto il funzionamento della commissione mensa e verrà riavviata l'esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Per quanto riguarda la missione 5, che è quella la tutela e valorizzazione di beni e attività culturali, riteniamo che la cultura deve essere intesa come crescita dell'individuo e l'innalzamento del livello di civiltà della cittadinanza è un aspetto importante per la crescita sociale del nostro Paese. L'impegno perciò sarà quello di offrire da un lato una gamma di proposte culturali in ampio raggio e dall'altro di sostenere e collaborare con tutti quelli che operano per il miraggio culturale e artistico della nostra comunità. Un ruolo importante viene svolto dalla biblioteca comunale, che è uno strumento gratuito e indispensabile a procedere per soddisfare i più variati bisogni, svariati bisogni di informazione. Per attivare linee di politica culturale che vanno in tal senso, occorrerà promuovere iniziative sia della biblioteca comunale sia in collaborazione con istituzioni locali, quali la scuola, la parrocchia, l'oratorio, le associazioni e i comitati. Abbiamo per quest'anno, cioè per l'anno 2024, saranno quindi sostenute manifestazioni culturali o del tempo libero promosse da giovani, da pensionati, in associazioni o individualmente. Promosse anche collaborazioni con i servizi sociali, promossa la cultura e l'attività degli spazi espositivi, abbiamo dato in gestione spazio arte all'associazione Alisma, cioè attraverso questa manifestazione di interesse, insomma siamo quasi in scadenza, ci sarà il prossimo anno ancora.
per limitare il blue crossing, la definizione di orari di apertura della biblioteca. Abbiamo aperto quest'estate il mercoledì fino alle 9 di sera, promossa la lettura attraverso incontri con l'autore, nati per leggere, promosse le attività con le scuole, sostenuti all'archivio, insomma, per il prossimo anno ancora feste patronali, fare l'opera, feste dello sport, musica dei cortili, insomma una serie di altre attività. L'Università del Sapere. Diciamo che abbiamo avuto un anno intenso, abbiamo partecipato al progetto del sistema bibliotecario per promuovere le attività di cultura e con gli eventi che sono partiti a gennaio e sono terminati a novembre, con un buon riscontro da parte della cittadinanza.
Consiglieri, se avete richieste da fare i vari assessori o anche il sottoscritto, siamo a vostra disposizione. Per cui... altrimenti metto i voti anche all'approvazione del DU. Chi è favorevole all'approvazione del punto numero 5, approvazione del documento unico di programmazione 24-26, alzi la mano. All'unanimità, immediata eseguibilità, chi è favorevole? Alzi la mano. Punto numero 6, esame e approvazione del bilancio di previsione 24-26 e documenti allegati. Allora, questo è l'ultimo bilancio che fa questa amministrazione e posso dire con un certo orgoglio, rappresentato anche dal fatto che riusciamo ad approvare il bilancio prima della fine dell'anno, con un certo orgoglio di lasciare attraverso questo bilancio il comune in una situazione veramente positiva e non dico buona, ma veramente eccellente, se mi permettete. Se penso soprattutto al comune che ho trovato quando siamo arrivati, alla situazione, diciamo così, abbastanza, se uso un termine magari, ingestibile, perché io non ho mai visto un comune che, il cui personale è unico in Italia. Ha affrontato uno sciopero per una questione di avversione. La prima cosa che abbiamo fatto come amministrazione è stata quella di appianare assolutamente i contrasti che si erano sviluppati. E poi da lì è nata una sorta di collaborazione positiva tra la parte tecnica e la parte politica che ha prodotto risultati veramente notevoli. Per cui mi sento, torno a dire, orgoglioso di questi 5 anni di amministrazione e il bilancio che andiamo ad approvare quest'anno, soprattutto per il fatto, anche per il fatto che andiamo, che riesco a ridurre, che riusciamo a ridurre le aliquote, restituendo ai cittadini e alle famiglie quanto all'inizio, per una situazione abbastanza disastrosa, ho trovato, mi rende veramente sereno. Per cui, questa è l'occasione per ringraziare ancora una volta i miei collaboratori. Se poi tengo presente che durante questo corso amministrativo abbiamo dovuto affrontare una cosa che non si è mai vista con il periodo del Covid, mi dico, ma come abbiamo fatto? Eppure ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti a prendere questo comune e portarlo dopo 5 anni in una situazione veramente ottimale. Detto questo, per quanto riguarda il bilancio del 2024-2026, questo bilancio è caratterizzato soprattutto da interventi che completano quello che è l'attività programmatoria prevista nel nostro programma di amministrazione. Vi informo che prima della fine di questo mandato è nostra intenzione pubblicare un rendiconto di mandato, dare alle famiglie, a tutti i cittadini, un rendiconto di mandato, perché così tutti si rendano conto di quello che è stato operato in tutti i campi da questa amministrazione. Vi propongo di approvare un bilancio che quest'anno è di 8.462.000 euro, composto principalmente per quanto riguarda le entrate. Voi sapete che il bilancio si compone di programmi e di missioni. Le entrate, che ammontano, come ho detto, 8.462.000 euro, sono composte soprattutto da entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa per 3.872.000 euro, che è il titolo primo. Il titolo secondo del capitolo delle entrate sono i trasferimenti correnti per 326.000 euro, il titolo terzo entrate extra tributarie per 941.000 euro, il titolo quarto entrate in conto capitale che ammontano a 1.051.000 euro, che è la previsione degli oneri di organizzazione che dovremmo avere. Il titolo 5, entrate da attività finanziarie, che sarà il mutuo. Noi facciamo un mutuo di 600.000 euro, 50 sul bilancio del 2023 e 550 sul bilancio del 2024, mutuo flessibile che ci consentirà di attuare da subito i lavori per il prolungamento della pista ciclabile di Badalasco verso il capoluogo, verso Fara. Si attesterà precisamente all'incrocio con la strada di dell'antico Benessere, perché poi lì scenderà la famosa ciclovia transeuropea Milano Monaco che intersecherà proprio a livello della cascina Sant'Andrea, della cascinetta, la nostra pista ciclabile, dove c'è la croce di Sant'Andrea via Vescovi. Lì intersecherà la nostra pista ciclabile, lì intersecherà la ciclovia Monaco Milano e arriverà fino al ponte dell'Alba. Quindi queste entrate da accensione di prestiti per 550.000 euro, entrate in conto di terzi a partite di giro per 837.000 euro. Per quanto riguarda il titolo primo, entrate correnti di natura tributaria, perdonatemi, si tratta dell'IMU, giusto Martina? Si tratta dell'IMU e dell'IRPEF, che come vi ho anticipato quest'anno segnerà una riduzione di 75.000 euro in virtù del fatto che andiamo a ridurre le aliquote comunali. Quindi viene ridotto l'importo per circa 75.000 euro rispetto alle entrate dello scorso anno, dell'anno 2023. E poi c'è la Tari. La Tari che, come sapete, consiglieri, ma anche pubblico, deve per forza di cose soddisfare quelli che sono i costi di raccolta e di smaltimento. Tra l'altro, approfitto per darvi una informazione. Siamo stati annoverati tra i comuni ricicloni. L'altro giorno il vice sindaco è stato premiato da Lega Ambiente a Milano insieme ad altri 76 comuni della provincia, su 243 comuni, 77 comuni bergamaschi, tra i quali Fara, hanno ricevuto un diploma di merito come comune riciclone. I comuni ricicloni individuati da Lega Ambiente erano quei comuni che hanno passato lo smaltimento della frazione indifferenziata sotto i 75 kg pro capite e hanno una raccolta differenziata pari o superiore al 65%. Il nostro quantitativo di raccolta differenziata quest'anno 2022 è dell'81,5%, in aumento rispetto al 2021, perché l'anno di riferimento è del 2022, in aumento rispetto a quello del 2021 che era già una buona raccolta, intorno all'80%, 80,1%, nel 2022 siamo passati all'81,5%. E il quantitativo pro capite di indifferenziato nel 2022 è sceso a 71,3 kg, giusto? Sono questi. Mediante questi valori, Legambiente ci ha riconosciuto come comune di Ciclone insieme, come dicevo prima, ad altri 76, quindi è un risultato che ci fa onore. Tanti comuni del circondario non hanno avuto questo riconoscimento da parte di Legambiente, che si sono molto attenta a questi tipi di situazioni. Noi, mi pare che Camonico, mi pare Arcene e altri 70 rotti comuni, però insomma queste sono cose che mi fa veramente piacere e deve far piacere anche voi cittadini. Significa che il percorso che abbiamo individuato e attuato con la collaborazione di GECO per l'introduzione del bidoncino cippato e quindi per la riduzione costante della frazione differenziata sta dando i suoi frutti. Spazio di miglioramento ce n'è, perché è tutto perfettibile sicuramente, però devo dire che i cittadini hanno ben capito lo spirito di quello che abbiamo introdotto. Poi ci sono sempre coloro i quali se ne approfittano e usano i cestini stradali per mettere la pattumiera di casa, e questo ovviamente andrà perseguito, però il dato oggettivo veramente è un dato importante e rilevante. Questo come informazione, non ve l'ho data prima, ve lo do adesso, visto che stiamo parlando di tali. Per quanto riguarda le entrate del titolo secondo, che sono i trasferimenti corretti, i correnti in prevalenza da Stato e Regioni, nel 2024 avremo un contributo compensativo per le imposte per 65.000, un contributo per asili nido da 0-6 anni di 50.000 euro e un contributo di incremento risorse personale e servizi sociali di 56.000 euro. Ci danno delle risorse da impiegare per gli assistenti sociali. Entrate extra tributarie invece nel 2024 prevediamo per diritti di segreteria, anagrafe, tecnico e commercio 66.000 euro, per compartecipazione ai servizi sociali, casa di riposo, SAD, trasporto 30.000 euro, per proventi di servizi cimiteriali 15.000 euro, per proventi di celebrazione di matrimonio presso l'antico benessere 9.500 euro, per proventi da asilo nido, servizi di prima infanzia, la sezione primavera che andremo ad attivare a settembre, sono previsti a bilancio 143.000 euro di entrate e poi varie altre entrate che non sto a elencare perché sono piccole. Per quanto riguarda invece le voci del titolo, sempre del titolo terzo, gestione di beni riguardanti principalmente i canoni di locazione degli immobili comunali, sono previsti 185.000 euro nel 2024 per i proventi per la gestione e la distribuzione del gas metano, 84.000 euro per fitti attivi immobili comunali e terreni, 50.000 euro per concessioni cimiteriali e 55.000 euro per canone unico patrimoniale, pubblicità, affissioni, cosa, eccetera. Quest'anno, altra notizia, del mutuo ve l'ho detto, altra notizia è che il fondo crediti di dubbia esigibilità si abbassa molto considerevolmente e passa da un fondo crediti di 382.000 di dubbia esigibilità di 382.000 del 2023 a un fondo crediti di 271.000, quindi si abbassa dal 7,77% nel rapporto tra entrate e accantonamento per fondo crediti al 4,82%, perché nel calcolo del fondo crediti la ragioneria magari interviene ci insegna che bisogna calcolare un rapporto tra le entrate e quello che bisogna accantonare per il fondo crediti, giusto? Questo
sì.
Prego.
Questa analisi che ha fatto il sindaco l'abbiamo costruita insieme in modo tale da vedere i risultati effettivi ovviamente sul bilancio di previsione, perché la costruzione del fondo crediti poi al consuntivo avrà ovviamente dei valori diversi. Con il DM del 25 luglio sono cambiate le possibilità e i metodi di calcolo di accantonamento al fondo crediti, che hanno portato in alcuni enti dei risultati più favorevoli, mentre nel nostro no. Quindi significativa, oltre l'abbassamento della percentuale, anche la tipologia di calcolo del fondo crediti, cioè in maniera storica viene utilizzato la media semplice delle riscossioni degli ultimi 5 anni, la faccio molto breve. Quindi questo dato è significativo proprio perché a parità di metodologia in valori assoluti l'accantonamento al fondo crediti va a diminuire, e questo è stato una delle ragioni principali per cui è stato possibile attuare anche la riduzione delle imposte sull'IRPEF, perché la diminuzione del fondo crediti sicuramente sul bilancio di previsione resterà poi da vedere le risultanze consuntive per quanto riguarda l'avanzo, ha permesso appunto questa rimodulazione dell'imposta, e anche perché il fondo crediti è un grosso problema che insomma colpisce diversi enti, e come ho detto sin dall'inizio di questi 5 anni è una cosa su cui è necessario lavorare, e a distanza di 5 anni appunto sta dando i primi risultati, speriamo anche si possa mantenere così sul 2025 a seguire, e anche per quanto riguarda il rendiconto. Quindi a parità di metodologia, media semplice, e anche appunto questo lavoro di riscossione e la ricerca degli insoluti storici.
Anche proponendo la ricognizione legale.
Sì.
Come stiamo facendo?
Sì.
Ecco. Per quanto riguarda le uscite, qui le faccio molto breve perché nell'esposizione degli assessori si è un po' dato corso a tutti quelli che sono i programmi, che poi sono programmi di spesa. Anche qui pareggiamo 8.462.000 con spese correnti per un valore di 5.049.000, spese in conto capitale per 1.719.000, le spese per incremento di attività finanziaria e mutuo, che vi ho detto perché quest'anno, che nel 2024 peserà per 550.000, rimborso di prestiti e mutui, pregressi di 306.000, che non scalare, e c'è quella spesa di 837.000 per conto terzi e per partite di giro. Non la faccio lunga per quanto riguarda le spese, lasciando a voi consiglieri la possibilità di chiedere eventualmente, posto che gli assessori prima hanno già illustrato per la loro parte quelle che sono le spese principali. Ovviamente il bilancio è stato visto dal revisore dei conti che ha dato il bollino di congruità. Negli interventi che l'assessore prima non ha citato, ci sono gli interventi del PNRR per quanto riguarda la digitalizzazione, che adesso diventeranno importanti perché consentiranno anche al nostro ente di strutturarsi in modo completo dal punto di vista della digitalizzazione. Prego consigliere, se avete qualcosa da chiedere. Altrimenti metto i voti. Chi è favorevole all'approvazione del bilancio, che è il punto 5.6 dell'ordine del giorno, alzi la mano. Alla unanimità, immediata eseguibilità. Chi è favorevole, alzi la mano. Tutti favorevoli. Grazie consigliere, e grazie a tutti per rimanere, visto che c'è la questione del Punto 7 dell'ordine del giorno, approvazione convenzione della rete bibliotecaria bergamasca, RBBG, un futuro culturale integrato 24-26. L'assessore Modanesi, che ha seguito sin dall'inizio la questione della rete bibliotecaria della Bergamasca, illustra, lascio la parola. Prego, assessore.
Sì, la convenzione dura 3 anni, quindi noi siamo andati a trovarla nel 2021. Però a febbraio di quest'anno è stato richiesto un'integrazione di 10 centesimi a quello che è il contributo che noi versiamo pro capite, che era di 80 centesimi, l'abbiamo portato a 90. Già in quella sede era stata ventilata l'ipotesi di fare addirittura 20 centesimi. Mi ricordo io qua come delegata del sindaco, avevamo espresso alcune perplessità. Ci siamo ripromessi però entro la fine dell'anno di portarlo comunque a €1 pro capite, questo contributo che noi versiamo, perché questo va a favore della rete, di quelli che sono i servizi che vengono erogati alle biblioteche, quali MLOL, che è la Media Library, cioè la biblioteca online digitale, e l'Interprestito, che hanno subito dei grossi aumenti. Di fatto 15 giorni fa la Media Library è stata sospesa proprio perché non c'erano i fondi per pagare la piattaforma digitale. Abbiamo partecipato 15 giorni fa a quello che è stato la riunione dei sindaci, la conferenza dei sindaci, e l'RBG ci ha un po' illustrato quelli che saranno poi i progetti anche del prossimo anno. Se posso, faccio un attimo una veloce panoramica su quello che è la rete bibliotecaria. L'RBG comprende 6 servizi bibliotecari della provincia di Bergamo: l'area di Dagli, l'area nord-ovest, la Bassa Bergamasca, Stevia Perani, Valle Seriana, e il sistema bibliotecario urbano, quello della città di Bergamo, che è appena entrato a far parte della rete. A questo sistema possiamo aggiungere la rete bresciana, anche c'è questa collaborazione, è stato ampliato così da qualche tempo il patrimonio librario al quale è accessibile da parte degli utenti della biblioteca. L'Interprestito da noi passa 3 volte alla settimana e ci ha spiegato appunto come il Covid inizialmente non ci ha messo in ginocchio le biblioteche, ma dal 2022 c'è questo ritorno ai numeri prima del Covid, anzi quest'anno sono stati elencati, sono dei numeri anche maggiori rispetto a quello che erano prima. Perché? Perché la rete bibliotecaria si è ampliata, non è soltanto quello che era prima, quindi la fornitura del servizio di interprestito, ma è un sistema, una rete che non vede nel suo comparto soltanto i comuni, le amministrazioni e le biblioteche, ma una serie di enti sovracomunali, la provincia, associazioni culturali, musei, l'Università degli Studi di Bergamo, che permettono appunto di allargare quello che è l'offerta formativa. Per sopportare insomma questi servizi ci viene richiesto di implementare ulteriormente, quindi a noi sono 10 centesimi che vanno a portare a €1 quello che è insomma a pro capite il costo. Io ritengo che insomma far parte, possiamo esigerci per approvare insomma questa, ecco, perché far parte di questa rete vuol dire essere in un sistema culturale e favorire tutti i servizi che vengono offerti, importanti per poter essere competitivi anche come amministrazione, come comune sul territorio. Penso di aver detto tutto.
Grazie, assessore. Metto i voti. Approvazione convenzione della rete bibliotecaria bergamasca. Chi è favorevole all'approvazione della convenzione, come illustrato dall'assessore, alzi la mano.
Tutti favorevoli.
Qui sembra l'immediata visibilità.
Secondo me è l'esperienza delle partite.
Sì, per conoscenza finisce dell'attuale, in genere comincia della nuova. Quindi...
La proviamo quindi?
Cioè, sì, ma... la proposta della prevista del sì, nel senso che quella attuale comunque dura come la funzione, diciamo, sì, poi il 1 gennaio faremo la delibera per diremo anche senza la delibera
quindi processo. Non lo proviamo in diverso di vivibilità, nel senso che non serve. Ok. Punto 8 dell'ordine del giorno, modifica del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Di cosa si tratta? Si tratta, per dirla in soldoni, così almeno ci capiamo, della questione del giovedì, la faccio particolare perché è questa questione che ha sollevato la necessità di modificare il regolamento. Il Banco del Pesce del giovedì, che è qui in piazza, l'autorizzazione, il fatto che possa svolgersi il giovedì deriva da un'approvazione di regolamento fatto a suo tempo, anni e anni addietro. Nel 2010, grazie. Si rende necessario dare la possibilità al Banco del Pesce del giovedì, ma anche qualora dovesse essere, oggi domani, chiunque voglia chiedere la possibilità utilizzare uno strumento più snello. Nella fattispecie il Banco del Pesce ha chiesto di cambiare giorno. Di per sé, siccome il regolamento aveva individuato il giovedì, bisognerebbe modificare il regolamento, ma noi lo modifichiamo nel senso che lo facciamo diventare più snello il regolamento, non fissiamo un giorno, ma approviamo la modifica, l'allegato B, schede identificativa dei posteggi fuori mercato, caratteristiche dell'utilizzo, superficie del posteggio metri quadrati di sotto, l'attività viene svolta settimanalmente secondo le modalità indicate dal responsabile del settore. Quindi incarichiamo il responsabile del servizio commercio, che in questo caso è la polizia locale, a stabilire le modalità, quindi i giorni, le ore e tutto quello che serve per lo svolgimento di questa attività di commercio su aree pubbliche fuori dal giorno di mercato. Sono stato chiaro o se avete bisogno di delucidazioni perché non sono stato chiaro, ditemelo. Penso che la cosa sia giusta perché ci sgraviamo da un compito che di per sé è giusto delegare agli organi tecnici. Noi stabiliamo un regolamento senza indicare nella fattispecie quale giorno, quale ora, quali metri quadrati. Si arrangerà il responsabile del servizio commercio a individuare, perché è una nota soprattutto tecnica, ad individuare quali sono le modalità di esercizio. Se siete d'accordo, quindi vi chiedo l'approvazione del punto 8 dell'ordine del giorno, modifica del regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Che favore, grazie la mano. Alla unanimità. Non è prevista punto numero 9, approvazione dello schema di accordo per il subentro nella gestione dei servizi idrico integrati di situazione data unica di subentro tra Uniamp SPA e Coegenie SPA. Allora, voi sapete che il nostro servizio idrico integrato è gestito dalla società Cogeide, nella quale noi siamo azionisti. La società Cogeide è una società, come si dice, non autorizzata, è una di quelle società che la legge riconosce come avente possibilità di esercitare, perché ha un socio privato che è stato individuato mediante procedura di evidenza pubblica, come si chiama quella società? Non è società in house questa, perché c'è il socio privato, comunque sia, deve comunque soggiacere a determinate indicazioni dell'autorità di bacino, dell'ambito, dell'ambito territoriale ottimale, e la prospettiva che COGEIDE ha che è quella di confluire in Uniacque, che è il gestore unico provinciale autorizzato dall'ATO ad esercitare su tutta la provincia. Siccome ci sono convenzioni in essere e la società COGEIDE è autorizzata ad andare avanti ad esercitare il servizio idrico integrato, si è convenuto nella società, i soci della società che sono 15 hanno convenuto di confluire in modo definitivo in Uniacque il 36 o
3012? No, il 36.
Il 30 giugno del 2028. Quindi COGEIDE esisterà, noi saremo azionisti di COGEIDE fino al 30 giugno, noi con tutti gli altri comuni, 15 comuni di COGEIDE, continueranno ad essere soci di COGEIDE ed avere la bolletta, tanto per parlarci chiaro, da COGEIDE fino al 30 giugno del 2028, posto che man mano, d'accordo con l'ATO, COGEIDE dovrà adeguare quella che è la sua situazione tariffaria, perché COGEIDE è salvaguardata. La società COGEIDE è una società che opera perché è salvaguardata dalla legge nazionale, altrimenti non potrebbe più operare e ci dovrebbe essere il gestore unico provinciale che è in atto. Essendo società salvaguardata in virtù del fatto che, pur essendoci il socio privato, che adesso si chiama Ascopiano, è stato scelto a suo tempo con gara di evidenza pubblica, COGEIDE è salvaguardata e quindi può andare avanti ad esercitare, ma eserciterà, come vi ho detto, fino al 30 giugno del 2028. Dopodiché subentrerà a Uniacque con la sua tariffa provinciale. COGEIDE ha una tariffa leggermente più bassa rispetto alla tariffa d'ambito di Uniacque, stabilita dall'ambito, cioè dall'ambito territoriale ottimale dell'ambito. Però nell'accordo che c'è, COGEIDE deve man mano avvicinarsi a quella che è la tariffa di Uniacque, la tariffa d'ambito. Quindi questo vi volevo dire. Nella convenzione che andiamo ad approvare, d'accordo, tutti i sindaci dei 15 comuni, tutti, confluiremo in Uniacque al 36 del 2028, perché diversi comuni hanno scadenze, che adesso vi vado a leggere. Arzago d'Adda, la scadenza acquedotto 31-12-21, fognatura 31 e depurazione nel 30 e così via. Noi avevamo la scadenza nel 19 per quanto riguarda il servizio idrico, l'avremmo nel 31 per quanto riguarda la fognatura e nel 30 anche noi, 31-12 del 30 per quanto riguarda la depurazione. Un bilanciamento tra tutti i 15 comuni e con le varie scadenze di comune accordo abbiamo stipulato con ATO, previo approvazione di vari consigli comunali, il confluire in Uniacque il 30 giugno del 2028. Consigliere? È un atto dovuto, se solo se tutti i consigli comunali approvano lo schema di accordo. Io vi chiedo di approvarlo perché è un accordo ragionato e non c'è alternativa.
Subentro comunque avviene, l'accordo è relativo proprio alla data, ma in ogni modo il subentro in Uniacque, quello
è obbligatorio.
Perché
l'ATO, il linguaggio in Uniacque, l'ATO, quindi ARERA, che è l'authority, ha individuato in Uniacque il gestore unico provinciale e tutti devono confluire in Uniacque, non c'è niente da fare, non ci si scappa. Noi andiamo ad approvare la data del 36 del 2028 come data ultima di sopravvivenza di progetto. Chi è favorevole alzi la mano. attività e congiuntamente, voi delegate il sottoscritto alla firma dell'atto aggiuntivo alle convenzioni in essere tra il Comune di Fara e Cogelde S.p.A. Quindi tutti i sindaci andranno a firmare con Cogelde questo atto aggiuntivo che prevede la data di eseguibilità. Ok. Vi chiedo anche l'immediata eseguibilità, che è favorevole anche alla mano. Grazie mille. Ultimo punto dell'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipate, ex articolo 20, ricognizione e partecipazione posseduta il 31/12/2022. Non cambia niente rispetto alla situazione che avevamo, vengono riconfermate le partecipazioni azionarie o obbligazionarie alle aziende, alle seguenti aziende, che sono Cogeide, per la quale noi partecipiamo con il 2,62% del capitale, la Farco, alla quale partecipiamo con l'1,925, mi pare, sì, giusto, la GECO, alla quale partecipiamo con lo 0,52%, e la SAB S.p.A., che è all'interno di GECO, alla quale partecipiamo con il 6,96%. Non cambia niente, quindi la ricognizione che ci è chiesta di fare è capire se la situazione è ancora attuale oppure se è cambiato qualcosa rispetto al precedente bilancio.
Si decide se questo è interno o mantenere le precedenze. In questo caso si decide di mantenere.
Noi decidiamo assolutamente, dopo aver fatto la ricognizione, decidiamo di. Sì, dal punto di vista del bilancio.
Rispetto all'unica partecipata che abbiamo, cui i risultati del 2022 non sono stati positivi, sono stati negativi a tutti gli effetti, l'unica è stata GECO SRL, che si occupa del servizio dei rifiuti. L'unica società partecipata che nel 2022 ha registrato perdite. Per la predisposizione di questa delibera è stato fatto una ricognizione, è stato fatto anche un incontro con il presidente di GECO un paio di mesi fa, con lo scopo di capire se la società fosse ancora in una situazione di perdita di esercizio. Dalle stime che hanno avuto quindi nel mese di ottobre, se non ricordo male, il risultato sino ad ora non registra perdite di esercizio, quindi diciamo che tutte le nostre società partecipate, e l'abbiamo visto dal consolidato, non hanno perdite, non si sovrappongono in termini di servizi erogati e pertanto si conferma insomma l'assetto del societario del gruppo amministrazione pubblica che l'abbiamo visto con il consolidato per il 2022, quindi queste società le ritroveremo nel consolidato.
Grazie. E favorevole, se dovete chiedere qualcosa? Bene, chi è favorevole?